Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Decine di migliaia di persone riunite nella romana Piazza San Giovanni per protestare contro la manovra varata dal governo Meloni e contro le politiche di riarmo che secondo la CGIL sono finanziate con il taglio di salari e servizi. Non ci fermeremo, dice Maurizio Landini, che chiede all'esecutivo risposte sulla tutela dei lavoratori. Nuove esplosioni e attacchi nella striscia di Gaza. Sono almeno 6 i palestinesi feriti dai raid israeliani nel centro e nel sud dell'enclave, mentre stasera una persona è morta dopo che l'IDF ha colpito la zona di Nuseirat con dei droni. In quest'ultimo caso l'esercito di Tel Aviv ha detto di aver preso di mira un terrorista che pianificava un attacco alle truppe israeliane. Intanto Donald Trump parte per l'Asia, dove giovedì incontrerà Xi Jinping, e in Italia si torna a parlare di pista nera per l'assassino di Piersanti Mattarella, presidente della regione Sicilia, ucciso il 6 gennaio 1980. Infine, possibile punto di svolta per la Chiesa Cattolica. Il sinodo riunitosi oggi chiede che i vescovi sostengano le manifestazioni contro omofobia, transfobia e discriminazione di genere. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 25 ottobre 2025. Siamo oltre 200.000. A Roma, a Piazza San Giovanni, dal palco della manifestazione chiamata dalla CGIL contro la manovra, a un certo punto del pomeriggio sono stati gridati i numeri della partecipazione al corteo. Lo slogan della CGIL, Democrazia al Lavoro, ha racchiuso il senso della mobilitazione contro la legge di bilancio e contro le politiche di riarmo finanziate, dice la CGIL, con il taglio dei salari e dei servizi. Il leader del sindacato, Maurizio Landini, ha concluso il suo intervento dal palco con queste parole.
Ma vorrei che fosse chiaro un punto, e l'impegno che io posso prendermi qui con voi è che noi non ci fermeremo, e se a queste risposte non ci saranno date le soluzioni che chiediamo, siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione fino a quando non cambieremo questa situazione. Grazie per essere qui, grazie per quello che avete fatto, grazie perché insieme possiamo davvero cambiare questo quadro.
In piazza per noi c'era l'inviata Anna Bredice.
È la prima mobilitazione sindacale contro la manovra, che vede un aumento soprattutto nella spesa per le armi e non nei salari, pensioni e sanità. Nella manifestazione che si è conclusa circa un'ora fa in Piazza San Giovanni c'era anche molto altro: l'affermazione di una libertà, quella di manifestare, di opporsi alle scelte del governo, come è accaduto ad inizio ottobre con lo sciopero e il grande corteo a difesa degli attivisti della flottiglia, e come è accaduto oggi per gli organizzatori, 200.000 persone. Cose nuove, ha detto Landini, che vengono dal basso. C'è chi non le vuole vedere demonizza le piazze perché hanno paura, paura della democrazia. Nel corteo quasi tutte bandiere della CGIL, ma c'erano anche striscioni con il simbolo del sindacato insieme a quello della pace, perché quella del riarmo è un'altra battaglia da contrastare. Nella manovra, tra le voci più in crescita, c'è quella per le armi. Per i dipendenti, questa è la denuncia di Landini, si organizza una truffa: 40 euro di aumenti, 3 euro al mese, ma è molto di più quello che viene preso con il fiscal drag. Nel corteo e poi sul palco a prendere la parola sono stati giovani ricercatori, insegnanti, dipendenti della sanità pubblica, che hanno raccontato che le risorse sono poche e i tagli sono minacce concrete. Landini ha annunciato una grande mobilitazione per la sanità, così come ha difeso l'autonomia dei magistrati, un tema che porterà il sindacato a mobilitarsi anche in vista del referendum. In piazza anche molti esponenti dei partiti di opposizione, anche se non c'erano i due segretari del PD e dei 5 Stelle. Quella di oggi è la prima manifestazione, ce ne saranno altre, e Landini non esclude anche uno sciopero. Però linea allo studio.
Tra i tagli della manovra ci sono anche i 135 milioni alle risorse idriche e gli 80 milioni in meno alla qualità dell'aria. Il Ministero dell'Ambiente infatti è il secondo più tagliato nei fondi. Abbiamo chiesto un commento a Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente.
La legge di bilancio in genere è la cartina di tornasole di quelle che sono le priorità di un governo, e mi sembra chiaro che per il governo Meloni le attività del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non sono la priorità, e in questo senso i tagli lo testimoniano chiaramente. Purtroppo questa non è una novità, perché abbiamo già visto nel passato altre iniziative che vanno nella stessa direzione. Se pensiamo alla legge di bilancio approvata 2 anni fa, che sostanzialmente ha stanziato per gli anni successivi 13,5 miliardi di euro per un'opera inutile e costosissima come il ponte sullo stretto di Messina, quello stanziamento ha sostanzialmente azzerato o tagliato drasticamente tanti investimenti per la mobilità sostenibile. Le città non sanno come realizzare le tramvie, non sanno come acquistare i treni per i pendolari, le regioni. Ecco, in questo senso, insomma, purtroppo nella maggioranza questi temi sono figli di un dio minore.
E apriamo adesso la pagina d'esteri a partire dal Medio Oriente. Il cessate il fuoco a Gaza resta instabile. Oggi sono state segnalate esplosioni nel centro e nel sud dell'enclave palestinese. Almeno 6 civili sono rimasti feriti. Azem Qassem, portavoce di Hamas, ha chiesto l'intervento dei mediatori. Secondo Sky News, al momento Israele sostiene 4 milizie per rimuovere Hamas dal potere. Per ora starebbero operando oltre la linea gialla, nella zona ancora sotto il controllo dell'IDF. Intanto le violenze proseguono anche in Cisgiordania, dove i coloni israeliani hanno dato fuoco agli ulivi di una comunità palestinese a nord di Gerusalemme. Nel frattempo l'esercito di Tel Aviv ha confermato di essere autori di un attacco nel sud del Libano, dichiarando di aver ucciso un membro di Hezbollah. In Libano il cessate il fuoco, lo ricordiamo, è in vigore da inizio ottobre, da inizio novembre scorso, ma i raid israeliani sono rimasti sempre costanti. Ieri le fazioni politiche palestinesi, tra cui anche Hamas, si sono incontrate al Cairo e hanno concordato di affidare l'amministrazione di Gaza a un comitato tecnico. Abbiamo allora chiesto a Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente, che cosa prevede questa decisione.
Gli incontri prevedono soprattutto un riunirsi, un aderire nuovamente ad una ipotesi di Stato unico palestinese, quindi che comprenda tutte le fazioni presenti, dove comunque Jihad Islamica e Hamas faranno un passo indietro e invece la gestione di questo comitato tecnico verrà affidata all'autorità nazionale palestinese. Quindi l'idea è quella di riesumare pienamente la Palestinian Authority, nel senso del fronte per la liberazione palestinese. Hamas e Jihad Islamica non hanno un ruolo primario, ma restano e permangono come una formazione, diciamo, politica e politico-sociale.
In serata, inoltre, l'IDF ha reso noto di aver effettuato un attacco con droni a Nuseirat, nella zona centrale di Gaza, prendendo di mira un presunto agente della Jihad Islamica palestinese che stava pianificando un attacco imminente contro le truppe. I media palestinesi hanno riferito che una persona in effetti è stata uccisa e altre sono rimaste ferite nell'attacco che ha colpito un'auto. Mi piacerebbe che la Cina ci aiutasse con la Russia e con il presidente Xi Jinping parleremo anche di Ucraina. Lo ha detto Donald Trump, partito oggi per il suo viaggio in Asia, durante il quale giovedì prossimo incontrerà anche il presidente cinese in Corea del Sud. Con il presidente Xi abbiamo molte cose di cui parlare. La Cina dovrà fare concessioni e immagino che anche noi dovremo farle, ha aggiunto Trump. Intanto in Malesia, alla vigilia del vertice ASEAN, è in corso un nuovo round di colloqui tra le delegazioni di Washington e Pechino sul tema dei dazi. Gabriele Battaglia.
Xi Jinping e Trump dovrebbero incontrarsi giovedì prossimo 30 ottobre ai margini del vertice APEC in Corea del Sud, secondo fonti della Casa Bianca. Nessuna conferma da parte cinese. Si sa solo con certezza che i due presidenti saranno a Seul in contemporanea e l'eventuale incontro non avviene certo sotto i migliori auspici. Le ultime parlano di controllo dell'export di terre rare da parte di Pechino, nuove possibili tariffe anticinesi del 100% da parte degli Stati Uniti, blocco delle importazioni di soia statunitense da parte della Cina, sanzioni antirusse statunitensi e anche europee che colpiscono indirettamente anche gli importatori cinesi di petrolio russo, che avrebbero perciò sospeso nuovi ordini in attesa di capire come aggirare le tariffe stesse. C'è consenso nel ritenere che l'eventuale incontro porterà al massimo una de-escalation nelle tariffe, forse un'apertura cinese sulle terre rare con qualche acquisto aggiuntivo di prodotti agricoli statunitensi. E basti dire che l'azzeramento delle importazioni di soia statunitense da parte dei cinesi ha significato per i produttori la perdita di un mercato da oltre 4 milioni di tonnellate. Le speranze sono legate all'incontro in corso in Malaysia in questo momento tra le delegazioni commerciali dei due paesi, che dovrebbe preparare il terreno per il faccia a faccia tra i due numeri uno. È un incontro di alto livello. Il vice premier He Lifeng da una parte, il segretario al tesoro Scott Bessent dall'altra. Parleranno un po' di tutto, ne sapremo di più tra stasera e domani.
La cronaca ci riporta invece in Italia. Ha scaricato le responsabilità sui suoi dirigenti dell'epoca l'ex prefetto Filippo Piritore agli arresti domiciliari da ieri con l'accusa di depistaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella. Il presidente della Regione Sicilia, nonché fratello dell'attuale presidente della Repubblica, assassinato a Palermo il 6 gennaio 1980. Avrò detto una cosa interpretata male, ha dichiarato l'ex prefetto al GIP durante l'interrogatorio preventivo che si è tenuto oggi a Palermo. Io non ho occultato nulla. Qualcuno mi avrà detto di procedere in quel modo, forse i miei dirigenti dell'epoca. Tra i dirigenti di Pretore di 45 anni fa c'era senz'altro anche il discusso Bruno Contrada, allora capo della squadra mobile a Palermo ed ex numero 2 dei servizi segreti, finito sotto processo per mafia e condannato per concorso in associazione mafiosa. L'inchiesta della Procura di Palermo dovrà rimettere ordine dal punto di vista giudiziario e dovrà farlo con le prove dopo i depistaggi che ci sono stati. Depistaggi che hanno puntato a nascondere la verità giudiziaria che si trova tra le matrici dell'assassinio di Piersanti Mattarella. Un vecchio amico dell'ex presidente siciliano e suo consigliere Salvatore Butera, oggi a distanza di 45 anni, ha dichiarato: per me rimane valida la pista nera, una tesi questa sostenuta allora dal giudice Giovanni Falcone. Sentiamo Enrico De Aglio, giornalista e saggista, al microfono del nostro Mattia Guastafierro.
Falcone non solo sostenne la tesi che tutti i delitti politici di Palermo, quindi la Torre, dalla Chiesa, Reina e Mattarella, tutti quanti, furono diciamo un misto tra mafia e evasione nera, che semplicemente veniva usata come mano d'opera. Lui andò a testimoniare al CSM nel 91, quindi un anno prima che lui venisse ucciso, e tutto questo lo potete vedere in un film documentario che si chiama Magma, che è uscito pochi mesi fa,
sì,
in cui è stata recuperata l'audizione di Falcone, e lui è molto netto e molto preciso su tutto questo e dice: sì, indubbiamente questa è la pista, e non è stata seguita. Quindi praticamente per dieci anni non si fecero le indagini su questo. Mm-hmm. Aggiungo un'altra cosa: Giuseppe Fioravanti ha un fratello che si chiama Cristiano Fioravanti, anche lui ha dei nari ed è un pentito, e lui confessò che Giusva gli aveva detto: sono stato io a uccidere Mattarella. Mm. Poi ritrattò, e sulla base di quella ritrattazione Giusva Fioravanti venne assolto per insufficienza di prove.
I vescovi devono sostenere le manifestazioni contro omofobia, transfobia e discriminazione di genere. È scritto nel documento approvato oggi dall'Assemblea Sinodale della Chiesa Italiana. Tra le proposte approvate si legge che le chiese locali, superando l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società, si devono impegnare a promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender. Sulla portata di questo documento ascoltiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
È un documento molto importante, non è l'approvazione del documento, nel senso che dovrà essere sottoposto all'assemblea della CEI, però è un'indicazione molto importante, forse non una svolta, ma certamente un segnale molto forte dell'attenzione che la Chiesa ha e deve dare a chi è omoaffettivo o chi è transgender. È un importante segno per tutti i cristiani, è un'attenzione particolare a chi, soprattutto dentro la Chiesa, vive queste situazioni. Questo segnale è già stato dato nella Chiesa, Papa Francesco ne ha parlato molte volte, ha ricevuto anche non solo gay ma anche transgender, ha scritto loro. La Chiesa, come diceva Papa Francesco, è di tutti. Papa Leone sembra continuare in questa linea. È importante perché ci sono ancora delle sacche dentro la Chiesa cattolica di discriminazione. La Chiesa, l'ha detto anche Papa Francesco, ha una dottrina molto chiara, ma le persone sono persone, quindi vanno accolte, e soprattutto non ci deve essere nessunissima discriminazione.
Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia, in Campania. Secondo i primi dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo si attesta sui 4 punti della scala. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino per precauzione. L'epicentro è stato registrato a 1 chilometro a sud di Montefredane, un comune della Valle del Sabato, a pochi chilometri dalla provincia di Avellino. Al momento non si registra danni particolari né a persone né a cose, ma le verifiche sono tuttora in corso. prima di salutarvi alleggeriamo con le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla Serie A. Nel sabato dell'ottava giornata di campionato la Cremonese ferma l'Atalanta sull'1-1. Nelle altre partite del pomeriggio il Napoli batte l'Inter per 3-1 e si riporta in testa alla classifica in solitaria, almeno per il momento. È solo 0-0 tra Parma e Como, mentre l'Udinese si impone per 3-2 su Lecce. Domani alle 12.30 Torino-Genoa, alle 15 in contemporanea Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma, alle 18 la Fiorentina affronterà il Bologna, mentre alle 20.45 sarà la volta del big match tra Lazio e Juventus. Sul fronte tennis, Jannik Sinner approda alla finale del Vienna Open battendo in due set l'australiano De Minor. Domani cercherà la vittoria contro Alexander Zverev, uscito vincitore dal match con Lorenzo Musetti. Tornano anche le due ruote. Per la MotoGP in Malesia Francesco Bagnaia fa sua la sprint race davanti ad Alex Marquez e Fermín Aldeguer. La gara vera e propria si correrà però domani alle 8 italiane. Il Gran Premio di Messico per la Formula 1 inizierà invece domani sera alle 21. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.